Bueno, vamos a continuar. La segunda conferencia es de la profesora Minguzzi. Entschuldigung, perdón. Perdona, no me encuentro aquí en Alemania, sino en Cataluña. La profesora Minguzzi de la Universidad de Udine, su especialidad y sus trabajos conciernen sobre todo los mosaicos de los pavimentos y ha publicado varios trabajos y artículos, entre otros, sobre los pavimentos de la Catedral de Novara y también sobre los mosaicos de San Benigno Canavese. Y por eso también su conferencia de hoy concierne el tema de los pavimentos con el título «I mosaici pavimentali in Italia settentrionale, programmi iconografici e lo spazio liturgico».
Grazie. Ringrazio il collega Gerardo Boto per avermi invitato a questo convegno. Invito, devo dire, che mi ha sorpreso e onorato. E colgo l'occasione per scusarmi pubblicamente con lui, perché i miei ripetuti blackout comunicativi credo che gli abbiano causato qualche problema e ansia. Lo ringrazio quindi per la cortese e gentile pazienza e spero che non si penta di avermi invitato. Premetto che i mosaici pavimentali sono per qualche misterioso motivo poco fotogenici. Non riescono a le fotografie, le riprese non riescono quasi mai, mentre per quelli parietali ci riescono, per quelli pavimentali non ho mai capito, non riescono a rendere esattamente la gamma cromatica che li contraddistingue. Quindi vi invito ad andarli a vedere direttamente, perché ogni immagine non rende giustizia a questi pavimenti. Allora, per quanto riguarda la bibliografia, non esiste forse nessuno studioso di Medioevo che non si sia, prima per l'Italia settentrionale, prima o poi cimentato nell'analisi dei pavimenti musivi, in uno o in alcuni pavimenti musivi. La bibliografia è sterminata, per cui vi invito, per avere un'idea, a guardare l'ultimo lavoro di Xavier Barral, Le décors du pavement au Moyen Âge, la mosaïque de France et d'Italie, per rendervi, solo sfogliandolo, avete un'idea della mole e quantità di lavori che hanno riguardato questi mosaici. Ricordo qui solamente quelli che in modo continuativo si sono occupati delle stesure pavimentali, cioè a parte Barral, che è stato uno dei più importanti, e soprattutto sia per la Francia, per l'Italia settentrionale, per l'area Alto Adriatica. Ricordo i lavori di Raffaella Farioli per Ravenna, di Paola Porta e di Giordana Trovabene per quanto riguarda in particolare l'area dell'Emilia. Un altro avviso, dopo finito. Per questioni di tempo non considererò anzi in modo marginale, solamente in funzione di discorsi che riguardano i pavimenti dell'Italia settentrionale, quelli dell'area Alto Adriatica, per cui invito, se qualcuno ha dei problemi, a chiedere direttamente a Xavier Barral, perché sono un gruppo omogeneo e particolare che solamente in alcuni casi hanno relazioni con i pavimenti delle altre aree dell'Italia settentrionale. Proporre una sintesi del fenomeno della diffusione del mosaico pavimentale tra XI e XII secolo e individuarne le caratteristiche anche limitandosi alla sola Italia settentrionale, è impresa complessa e difficile. E in questa carta non sono segnati tutti. Ne mancano vistosamente, manca Pomposa e mancano altri. In questa sede, quindi, più che conclusioni, che come cercherò di spiegare sono allo stato attuale delle conoscenze praticamente impossibili, vi presenterò alcune considerazioni che non possono e non vogliono essere definitive. Il problema principale concernente questi mosaici è la determinazione della cronologia. I mosaici noti, genericamente attribuiti all'età medievale in Italia settentrionale, sono circa un centinaio. Quelli databili prima dell'undicesimo secolo sono pochissimi. Asolo, Cividale del Friuli, Cervignano, Verona, il monastero di Santa Maria Antica, Santa Maria di Gazzo Veronese, una fase della pavimentazione di San Vitale a Ravenna e la cripta di San Francesco a Ravenna. Tolta questa manciata di mosaici, occorre però aggiungere gli esemplari che sono scomparsi, documentati solo da disegni. In parte il mosaico di Novara, della cattedrale di Novara, una parte del mosaico di Vercelli e San Giulio d'Orta, a cui si aggiunge recentemente la segnalazione del ritrovamento di un disegno relativo alla cattedrale di Carpi vicino a Modena, di cui non ho però l'immagine. Notizie di frammenti, anche esigui, e di tessere sparse vengono spesso segnalate durante i lavori di ristrutturazione delle chiese. Quindi l'uso di pavimentazioni musive doveva essere molto diffuso. Non mancano casi di città in cui sono segnalati più edifici religiosi avendo pavimentazione in mosaico, come Ravenna, Venezia per l'area alta adriatica, Pavia, Reggio Emilia sono forse le più note, ma anche Cremona, Verona e Aosta. Un fenomeno dunque che non riguarda solo determinate aree geografiche, ma riguarda perlomeno tutta l'Italia settentrionale. Quindi la quasi totalità dei mosaici dell'Italia settentrionale compresa in due secoli, undicesimo e dodicesimo, anzi quasi tutti inseriti tra la seconda metà dell'undicesimo e il dodicesimo secolo, con l'appendice del mosaico di San Giovanni Evangelista di Ravenna datato da un'iscrizione al 1213 che al momento risulta essere l'ultima stesura certa riferita al XIII secolo, l'inizio del XIII secolo. Altri mosaici sono datati anch'essi al XIII secolo, sono pochi in realtà, c'è cioè quello di Aosta, e si tratta anche di un pannello, di uno dei pannelli, alcune parti del palinsesto di Pesaro, ma è soprattutto questo pannello riferito alla guerra di Troia, che viene datato ad alcuni addirittura alla fine del XIII e da altri anche all'inizio del XIV. C'è da dire che noi non abbiamo prove certe per questo tipo di datazioni e certamente in Italia settentrionale con la diffusione degli ordini mendicanti si va a privilegiare altri tipi di pavimentazione. Quindi il mosaico viene gradatamente, cioè non abbiamo più in realtà testimonianze di stesure musive complete. Gli esemplari a noi giunti sono ovviamente molto diversi tra loro per qualità, per dimensioni delle proporzioni rimaste e per lo stato di conservazione. Uno dei meglio conservati come estensione è sicuramente il mosaico di Bobbio e uno dei più piccoli a noi arrivati, è quello relativo alla cappella della torre del campanile di Fruttuaria. L'individuazione di una circoscritta cronologia, se non esatta, sarebbe ovviamente fondamentale per poter stabilire una sequenza e poter cercare di capire lo spinoso problema delle maestranze. Di questi mosaici, solo pochissimi sono databili in modo diretto o indiretto da documenti o da iscrizioni, e alcune di queste note solo da trascrizioni. Pomposa, dal 1026, Santa Giustina di Sezzadio, 1030, Acqui, 1067, poi Murano, 1141, San Benedetto Po, 1151, e poi, come ricordavo, San Giovanni Evangelista, 1213. Di alcune di queste iscrizioni non si conosce esattamente l'ubicazione nel pavimento e il contesto in cui era inserito, in quanto i pavimenti sono giunti a noi in modo molto lacunoso e frammentario. È forse il caso di Acqui, per il quale temo che l'iscrizione dati solo se stessa, per il pavimento di, cioè questa parte qui è l'iscrizione, questo sembra essere, potrebbe essere aggiunto, essere stato aggiunto in un secondo momento. Infatti per il pavimento di Acqui è stata fornita recentemente una datazione al primo quarto del XII secolo. Il complesso problema della definizione cronologica dei mosaici pavimentali deve essere sempre connesso con la storia e le vicende ricostruttive dell'edificio che pavimentava. Non stupisca questa apparente lapalissiana affermazione. Ci sono stati casi in cui si è datato un mosaico ad un periodo precedente la costruzione dell'edificio, di cui era il pavimento, perché il mosaico veniva studiato in modo avulso dal contesto architettonico che lo conteneva. Considerare quindi l'intero complesso architettonico non solo per stabilire un terminus ante o post quem, ma per comprendere anche la durata dell'uso del pavimento. Fondamentale sarebbe la ricerca archeologica, ma in questo caso i dati sono pochissimi, in quanto la documentazione è fortemente disomogenea. I ritrovamenti di queste stesure musive sono stati effettuati per la maggior parte nel XIX secolo, e di questi spesso esiste almeno un rilievo, o negli anni 50 e 60 di questi proprio non esiste praticamente nulla, spesso solo qualche foto, come il caso di Brescia, o di Pieve San Giacomo, dove addirittura le foto sono di proprietà privata di qualcuno che le ha fotografate, quindi non esiste una documentazione ufficiale. Le indagini archeologiche negli ultimi 30 anni che hanno interessato questi tipi di ritrovamento e che hanno fornito dati utili non sono molto numerosi, ovviamente. Ricordo sempre Asolo, Venezia San Lorenzo in Castello, Ravenna Santa Croce, Bologna, San Benigno Canavese, la Cattedrale di Asti e Sant'Orso di Aosta. Ma spesso, di fronte a una documentazione archeologica che non riesce oggettivamente a fornire una datazione inoppugnabile e incontrovertibile, ricordo il caso frustrante di Santa Maria di Castelseprio, quello meno noto della chiesa dei Santi Vitali Agricola nel complesso di Santo Stefano di Bologna, si ricorre proprio al mosaico, o più in generale alla pavimentazione, alle sue presunte caratteristiche stilistiche, per giungere a una definizione cronologica. Si rischia pertanto, in assenza di una capillare revisione critica dei pavimenti musivi medievali in relazione con la storia dell'edificio a cui appartengono, di perpetuare errori e luoghi comuni ritenuti verità scientifiche. I dati documentari scarseggiano, quelli archeologici latitano o sono di difficile interpretazione, non rimarrebbe che il dato tecnico, ma quasi mai è impossibile recuperarlo. in quanto sovente questi mosaici sono stati sottoposti in passato a vari restauri conservativi che molto spesso ne hanno appiattito o attenuato le apparenti imperfezioni, oltre ad aver alterato in molti casi le malte di allettamento e compromesso i sottofondi. Non possediamo quindi una casistica ampia per quanto riguarda gli aspetti tecnici della realizzazione, come sono appunto i sottofondi. Purtroppo i dati ricavabili dall'esigua documentazione pubblicata dei vecchi scavi possono fornire solo qualche indicazione di massima, desunta spesso dall'apparato illustrativo. Lo strato di allettamento può variare notevolmente e quello sottostante può essere costituito da terra di riporto argillosa compatta, come a Torino, che vedete qui, o a Pieve San Giacomo, oppure da strati simili a vespai, composti da ciottoli e grandi frammenti laterizi, come Asti e San Lorenzo in Castello. Sono alcuni esempi solo. La presenza di queste diverse tipologie rimanda alle prassi in uso e note fin dall'età romana e sono da considerarti scelte strutturali e funzionali per la costruzione del pavimento, riguardanti la stabilità, l'isolamento da acqua e umidità, in relazione alle caratteristiche del terreno su cui è costruito l'edificio e quindi non possono, a mio avviso, essere uno strumento per la datazione, almeno stando attualmente alle nostre conoscenze. Le analisi sui materiali utilizzati per le tessere non sono molto frequenti, ma ci permettono comunque di escludere che possano essere utili per una definizione cronologica. Evidenziano piuttosto una tradizione legata ad aree geografiche, ove è testimoniata una continuità di realizzazione dei mosaici pavimentali dall'età tardoantica al Medioevo. È il caso dell'area adriatica, dove è documentato l'uso delle tessere in pasta vitrea nei pavimenti, come a Ravenna o a Venezia. Fuori da quest'area, le tessere in pasta vitrea si trovano usate in modo sistematico solo nella chiesa abbaziale di Fruttuaria, a San Benigno Canavese. Ecco qui è il mosaico del presbiterio, questo riferito. Ecco qui tutte le teste degli animali erano realizzate in tessere in pasta vitrea, rosse, azzurre, verdi e arancione. Anche questi piccoli hanno tutti la testa in pasta vitrea. Una sola tessera invece è segnalata nel mosaico di Acqui, che è riferita all'occhio del dromedario. Vi sono tessere poi ricavate nel vetro, tagliate nel vetro a Pavia, ma sono una chiara interpolazione di restauro. Altri materiali usati per le tessere sono il laterizio, le pietre alpine, i ciottoli di fiume, tessere di reimpiego da mosaici romani o tardo-antichi. Per quanto riguarda la scelta cromatica e i soggetti decorativi realizzati e la loro composizione, l'analisi delle stesure musive permette di giungere a qualche considerazione complessiva. I soggetti rappresentati si possono raggruppare in filoni distinti, quelli a soggetto geometrico, quelli con rappresentazioni di cosmografie, cosmologie, scansione del tempo, che si possono riassumere nella rappresentazione del creato, rappresentazioni di vite di santi o scene bibliche, romanzi cavallereschi e scene di battaglia. Non potendo analizzarle tutte, considererò le prime, quelle geometriche, in quanto apparentemente le più antiche per concezione, e quelle con scene di battaglia, in quanto ritengo siano caratteristiche di un periodo ben individuabile. Il gruppo geometrico, cosiddetto geometrico, presenta composizione basata su pannelli più o meno estesi, recanti all'interno motivi e composizioni geometriche, in parte derivanti dalla tradizione tardantica, in parte con schemi geometrici medievali, come sono gli intrecci tra cerchi e reticolo di quadrati. Questi pannelli sono associati tra loro a Santa Giustina, ecco qua, associati a una rappresentazione del paradiso terrestre a Novara. Questo è un mosaico fortemente restaurato e interpolato nel XIX secolo. E questi sono i frammenti che ho ritrovato in giro per la città e ho cercato di ricollocare. Associati di nuovo a una decorazione a modulo continuo e ripetuto, basata sui cerchi annodati a Sant'Ilario a Venezia, dove, in questo caso a Sant'Ilario, i soggetti racchiusi nei cerchi sono animali fantastici e volatili e rimandano al repertorio desunto dai tessuti e dalle stoffe, cui mosaici si sono nel tempo più o meno ispirati. Ecco, questi sono, si vede, i modelli derivano, se non direttamente, comunque i tessuti sono stati dei media molto importanti. Come dimostrano questa connessione fra tessuti e mosaico, è dimostrato anche, oltre che da Sant'Ilario, qui vedete anche il modo di rappresentare questi animali, sto andando indietro invece che avanti, fantastico, scusate. Sono rappresentata questa connessione fra tessuti e mosaici, e sono ben documentati anche sempre nel monastero di San Benigno Canavese. Ecco, in questo caso il pannello dei grifoni affrontati. E sono anche, possono essere messi in relazione anche con la parte orientale del mosaico del Camposanto dei Canonici di Cremona. Ecco qui questa parte a cerchi annodati, eccola, che presenta animali affrontati a due a coppie, sono quadrupedi maculati, unicorni ed elefanti. Lo schema adottato, la tipologia degli animali raffigurati, in modo particolare i finimenti dell'elefante, sono veramente interessanti, rimandano in modo puntuale al repertorio decorativo dei tessuti orientali serici pregiati diffusi nel Medioevo. Ecco qui alcuni esempi. È proprio lo stesso modo di rappresentare. Guardate, qui questo. In particolare, gli animali rappresentati nel pavimento di Sant'Ilario sembrano avere dei modelli di riferimento molto simili a quelli cremonesi. Gli stessi cerchi annodati, la stessa soluzione cromatica, sopra sono quelli di Cremona, sotto quelli di Sant'Ilario, disegno nero su fondo bianco, quindi lo stesso modo di campire gli animali nei cerchi, usando anche gli stessi colori, oltre al bianco e al nero, i grigi e il rosso scuro. Ricordo però che per il mosaico di Sant'Ilario non si è ancora giunti a una definizione cronologica precisa e le datazioni variano, a seconda degli studiosi, dal IX all'XI secolo. Il mosaico di Cremona ci presenta quindi suddiviso in due zone distinte per diversità di composizione decorativa, scelta iconografica dei soggetti rappresentati, modelli di riferimento e tavolozza cromatica utilizzata. La parte che da sempre è stata oggetto di approfondimento è quella con la presenza di scene allegoriche e animali fantastici, cioè da qui in giù questa. Probabilmente deve la sua fortuna alla varietà e complessità dell'iconografia adottata e alla ricca policromia. Queste due parti così discordanti, due modi di concepire il mosaico profondamente diversi, si trovano qui accostate nel medesimo pavimento, ma nessun indizio ci può portare a supporre che non siano coeve. Mi piacerebbe tanto che ci fosse una differenza cronologica fra i due, ma non ci sono dati. Il mosaico cremonese quindi è l'ultimo esempio dell'utilizzo dello schema cerchi annodati derivanti dalle stoffe. Forse può essere tra i primi a presentare soluzioni decorative dai colori esuberanti, caratteristici dei mosaici tra la fine dell'XI e il XII secolo, come sono quelli di Pavia, Pieve San Giacomo, Casale Monferrato. Proprio un mosaico di Pavia, proveniente probabilmente dall'area della distrutta cattedrale, datato all'ultimo quarto dell'XI, inizi XII, presenta stringenti analogie con quello cremonese, che a sua volta richiama l'altro mosaico di Cremona, quello della chiesa di Sant'Agata, fondata nel 1077. Sarebbe quindi importante riuscire a stabilire una datazione certa, perché il mosaico cremonese, per il programma iconografico adottato, sembra essere un punto nodale per comprendere lo sviluppo del mosaico medievale. Le indagini archeologiche, ovviamente, non hanno dato nessun aiuto in questo senso. Il problema della datazione è strettamente connesso alle vicende, è legato alle vicende costruttive della cattedrale, che ruota, come abbiamo già sentito in questi giorni, ruota intorno all'iscrizione del 1107, che attesta l'inizio dei lavori, il terremoto del 1117, che avrebbe procurato gravi danni, e la ripresa dei lavori dopo il 1129. La critica, pur collegando il tema iconografico adottato alla riforma gregoriana e confrontandolo con altri esempi presenti in Italia settentrionale, si è divisa tra la fine dell'XI e inizi XII secolo, per la datazione di questo pavimento, e una datazione post-terremoto del 1117. Ecco, ritengo quest'ultima, quella post-terremoto del 1117, improbabile, perché l'edificio cui era pertinente il mosaico è stato obliterato dalla costruzione del transetto della cattedrale. Ritengo più probabile una datazione simile a quella contemporanea, a quella dell'altro pavimento di Cremona, quello della chiesa di Sant'Agata, quindi siamo nell'ultimo quarto dell'XI secolo. L'altro tema che vorrei considerare è quello legato alle scene di battaglia o rappresentazioni di duelli, scene con cavalieri, riferibili a episodi di romanzi cavallereschi. Bobbio, con il ciclo dei Maccabei, Vercelli, con frammenti derivati dal ciclo di Giuditta e Oloferne, che è molto frammentario, e varie scene, sempre a Vercelli, desunte dai romanzi cavallereschi, duelli, o Casale Monferrato, dove è presente un duello e dove era presente anche a Casale un ciclo riferito ai Maccabei. E Ravenna, San Giovanni Evangelista, dove sono rappresentati episodi legati alla Quarta Crociata. Le scene tratte da avvenimenti bellici veterotestamentari, in particolare gli episodi desunti dal primo libro dei Maccabei, rimandano al clima culturale e religioso che si diffuse a partire dalla Seconda Crociata, con maggiore rilevanza durante e dopo la Terza Crociata. Giuda Maccabeo, in particolare, divenne, grazie alla letteratura profana medievale, il cavaliere per antonomasia, una sorta di protocrociato che Papa Gregorio VIII indicò come esempio da imitare nell'appello alla Terza Crociata del 1187. Le guerre dei Maccabei rimandano dunque alle crociate nell'affermazione della vera fede, anche con la liberazione dal nemico, e la crociata per il cavaliere diventa l'adempimento di un obbligo, il mezzo di redenzione. Anche le scene di battaglia bibliche riportate nei mosaici rimandano a questo clima culturale religioso, mostrando i cavalieri e le loro imprese come protagonisti. Che le guerre dei Maccabei siano lette in senso cavalleresco e crociato è confermato dall'associazione nel Paradiso di Dante di Giosuè e Giuda Maccabeo con Carlo Magno e Orlando, Guglielmo e Renard, Goffredo di Buglione e Roberto il Guiscardo, protagonisti delle chansons des gestes e delle crociate. Per quanto riguarda Bobbio, le scene delle storie dei Maccabei sono state identificate dalla Hest come derivanti da miniature secondo l'iconografia diffusa fino alla fine del XII secolo. La fonte figurativa per il ciclo dei Maccabei di Bobbio deriverebbe da una serie di miniature di un manoscritto non conservato. Le scene di battaglia sono organizzate con due schieramenti contrapposti, e questo era lo schema più ricorrente nelle illustrazioni di scene belliche. In particolare l'episodio relativo a Eleazar, schiacciato dall'elefante, ne mostrerebbe chiaramente l'organizzazione di derivazione miniata. Lo stesso episodio, realizzato in modo molto simile, era presente anche nel ciclo di Casale Monferrato. Di esso rimane solo un disegno, quello superiore, e del ciclo dei Maccabei si conserva solo il pannello con l'episodio dell'esposizione delle spoglie di Nicanor. A Casale è presente anche un'altra scena molto interessante, relativa a un episodio della lotta di Abramo contro i re Elamiti, tutti identificabili da un'iscrizione. Si tratta, che io sappia, che conosco, di un unicum. Non sono state infatti documentate altre iconografie in età medievale di questo episodio. Alcuni pannelli di San Giovanni Evangelista Ravenna rappresentano un caso particolare. Narrano infatti un episodio storico, alcune vicende legate alla Quarta Crociata, quindi perfettamente databili fra 1202 e 1204. Questo mosaico è stato realizzato dopo il 1204, ma abbiamo l'iscrizione che testimonia che è stata realizzata nel 1213. Per la prima volta appare in modo palese la storia. La narrazione delle guerre veterotestamentarie, infatti, erano anche una dissimulazione di avvenimenti contemporanei. Ne è prova l'introduzione nel mosaico di Bobbio della conquista di Antiochia, non presente nelle storie dei Maccabei, ma da riferirsi al noto episodio della prima crociata. Per quanto concerne la committenza di questo ristretto gruppo di mosaici dell'Italia settentrionale, occorre precisare che si tratta di pavimenti di edifici pertinenti a potenti monasteri benedettini, come il caso di San Giovanni Evangelista e di Bobbio, oppure comunque di istituzioni ecclesiastiche altrettanto potenti, come il caso di Vercelli o di Casale. Tutti comunque ubicati in un'area geografica fortemente impegnata in età crociata. Sono dovuti probabilmente ad una committenza alta, laica, legata alla cavalleria, così ipotizza la Hess per Bobbio. Anche la quasi totale assenza delle scene di battaglia degli arcieri, notoriamente reclutati in altre classi sociali non rappresentativi dei valori della cavalleria, confermerebbe una committenza legata alla classe dei cavalieri. La presenza di arcieri è testimoniata a Bobbio, ma solo tra le file nemiche, una difesa di Antiochia, come si vede, e l'altro in battaglia, raffigurato di dimensioni più piccole dei cavalieri. Questa è una prassi abbastanza comune nel Medioevo, di rappresentare gli arcieri più piccoli dei cavalieri, lo si trova anche nella tela di Bayeux, proprio perché erano reclutate in classi inferiori. Le scene di battaglia sono dunque una novità per il mosaico medievale e non sarebbero altrimenti comprensibili se non ipotizzando una loro realizzazione dopo la seconda e la terza crociata, cioè dopo la legittimazione della cavalleria e della guerra santa come strumento di redenzione, compimento della missione cristiana. Se nell'impianto narrativo dei mosaici padani si mantiene un conservatorismo della rappresentazione derivato dalla tradizione miniata, indipendentemente dal contesto narrativo stesso, cioè scene di battaglia bibliche, scene storiche, illustrazioni di romanzi cavallereschi, si nota invece un'attenzione particolare, a volte quasi maniacale, e si riscontra una rispondenza tra le armi rappresentate e quelle note dai contesti archeologici e dalle collezioni. Le differenziazioni cronologiche tra l'armamento del XII e quello di fine XII, inizi XIII, sono puntualmente recepite ed evidenziate nelle rappresentazioni musive. Si pensi all'introduzione dell'elmo a calotta, presente nei mosaici di Casale, come questo, e di Bobbio, il solo camaglio, cioè una specie di cuffia di maglia di ferro presente nei mosaici di Ravenna, per quanto riguarda la protezione del capo. L'uso della lancia lunga è una tecnica nuova di combattimento dovuto proprio all'introduzione di questa lancia più lunga, nel mosaico di Casale, che rimandano, tutte queste innovazioni rimandano alla seconda metà del XII secolo, anche più avanti, quasi alla fine del XII secolo. Anche in base a questi dati, dunque, i mosaici di Casale, Vercelli e Bobbio possono essere assegnati dopo la seconda crociata a cavallo tra la terza e la quarta. Ma non solo le miniature sono la fonte ispiratrice dei mosaici, il legame con i tessuti, abbiamo visto, in particolare con i tappeti e le tappezzerie che facevano parte dell'arredo liturgico delle chiese, è stato sempre molto forte. Questi sono gli arredi di Halberstadt, questo è quello di Girona, giochiamo in casa, e i programmi iconografici, molti dei particolari riscontrati in questi tessuti si riscontrano anche nei mosaici. È il caso del mosaico di San Tommaso a Reggio Emilia, dove Giordano Trovabene ha riscontrato precise analogie col manto di Bamberg, in particolare questo sistema, o il caso di Aosta, dove sono rappresentati due tappeti sovrapposti, e comunque questo è un tessuto che presenta lo stesso schema del tappeto inferiore, diciamo così. Torino, anche qui abbiamo raffronti puntuali nella disposizione degli animali rotte con i tessuti, questo è sempre Torino. E Vercelli. Per quest'ultimo vorrei far rimarcare la stretta parentela con due tessuti di lino ricamati. La cosiddetta coperta Guicciardini. Della coperta Guicciardini mostro solo i disegni perché le foto sono illeggibili, mentre il disegno si riesce a vedere qualcosa. Allora, la coperta, cosiddetta coperta Guicciardini conservata a Venezia è quella analoga conservata al Victoria and Albert Museum di Londra. Questa è sempre la coperta Guicciardini e questa è quella di Londra. Conosco un solo studio su queste tele gemelle che rappresentano scene legate a un romanzo, a un ciclo cavalleresco, ed è uno studio filologico che ha studiato le iscrizioni che sono presenti qua, queste, ricamate su questi tessuti. Questo studio filologico ha individuato un'origine siciliana per la lingua adottata e una datazione all'inizio del XIII secolo. Queste sono state definite coperte per letti gemelli. Ora escludo che abbiano avuto questa funzione, intanto per le consuetudini del tempo, non mi risulta che in questo periodo ci fossero letti gemelli con coperte adeguate, ma anche per l'andamento di lettura dei pannelli. Ma certamente è interessante vedere come il repertorio cavalleresco appartenga all'ambito laico, dove sarebbe comune trovarlo, ma troviamo puntuali confronti e comunque fonti di ispirazione, come dimostra il mosaico di Vercelli, anche per l'ambito religioso. I legami tra i tappeti, le tappezzerie liturgiche e i mosaici ci consente anche di capire la funzione decorativa destinata a determinati spazi. Purtroppo non per tutti i mosaici è possibile documentare l'esatta posizione all'interno dell'edificio, anche perché non sempre è possibile definire l'esatta espansione dell'edificio stesso. Ma si può constatare che quelli a noi giunti pavimentavano prevalentemente l'area presbiteriale, le cripte, le chiese dei canonici, le cappelle, quindi le aree e gli spazi riservati al clero. La navata centrale a volte presenta pavimentazioni che sembra inoltrarsi per tutta la sua estensione. Abbiamo il caso di Novara, questo, ma testimoniato solo dai disegni, perché è stato distrutto all'inizio dell'Ottocento, abbiamo il caso di San Benedetto Po, quindi una chiesa cattedrale e un monastero. La pavimentazione di quelle invece delle navate laterali, queste riguardavano le navate centrali, la pavimentazione delle navate laterali invece è testimoniata, almeno fino a questo momento, solo in area adriatica, cioè a Venezia e Ravenna. Ma questa è un'area dove la tradizione tardo-antica sembra rimanere non solo nel repertorio, ma anche nell'estensione della realizzazione dei pavimenti musivi. Non esistono differenze di repertorio tra le chiese legate al clero secolare e quello regolare. Dati interessanti potrebbero essere desunti dai restauri antichi, indice di interventi dettati dall'usura o dall'inserimento di recinzioni, mutamenti degli spazi riservati, diversi percorsi. La frammentarietà dei pavimenti musivi non consente di stabilire, se non in rari casi, la durata d'uso dei pavimenti. In alcuni sono riscontrabili tracce di usura, in altri no. Ma sempre a causa della forzosa parzialità dei campioni a noi giunti, non siamo in grado di stabilire se l'apparente ottimo stato di conservazione, come è il caso per esempio di Sant'Orso di Aosta, sia imputabile a una breve vita del pavimento o a una minore frequentazione di quella porzione di pavimento. Occorre dunque una revisione critica e capillare di ogni singolo pavimento per poter integrare i dati scarsi che abbiamo e per poter definire un quadro oggettivo che potrà poi essere soggetto ad ulteriori interpretazioni. Come vedete, la strada da percorrere è ancora lunga. Se le ricerche archeologiche rischiano di essere di questi tempi quasi un miraggio, gli archivi invece possono ancora riservare sorprese, come il recente caso di Carpi. Auspico quindi che questo processo di revisione possa continuare con l'apporto di nuovi studi. Grazie per aver sentito il mio cahier de doléances. Veramente vi ringrazio.